Sì, oggi partiamo prima con la storia, perché successivamente vado a trovare Tullio in ospedale a Susa. Tullio che è ricoverato in ospedale, lui che Radio Nottave la sentiva da casa e spero ci stia sentendo anche dall'ospedale di Susa. Tullio, che è un compagno carissimo a cui va il saluto e vanno gli auguri vivissimi di tutta quanta la redazione di Radio Notav. La storia di oggi è la storia di una donna che potremmo dire coraggiosa e dolce nello stesso tempo. Una donna che si chiama Cesarina Carletti e continua ad essere per tutti nonna Mao. È una storia di grande lotta, di grande determinazione, di grandissima coerenza. Una storia che non tramonta nei cuori di chi l'ha conosciuta e che può essere un segno e un insegnamento vivo e sempre attuale ai giovani che non hanno avuto modo di conoscerla. Lei era una figlia di operai. La sua storia intanto la metto insieme rifacendomi anche a più testimonianze. Intanto il libro di Bianca Guidetti Serra Compagne, che ci riporta appunto una lunga intervista a Cesarina. Un bellissimo racconto di Paola Staccioli, che è intitolato Il Ciondolo, e un articolo di Donato Antoniello, proprio in ricordo di lei, poco dopo che Cesarina è morta. Allora, parto con le parole di Cesarina dell'intervista, cioè di nonna Mao, chiamiamola così perché così noi la vogliamo ricordare. Sono figlia di operai, mio padre è stato 40 anni in azienda elettrica municipale. Vivendo con mio padre, che era anarchico, mi sono formata. Sono andata a scuola e arrivata a mezzo liceo, dovevo iscrivermi alle giovani italiane. Sono arrivate le domandine sul banco, ho preso i libri e sono tornata a casa. Mia mamma mi ha detto, come mai così presto? Mamma, ho trovato queste domandine, io non voglio iscrivermi alle giovani italiane. Beh, allora aspettiamo papà quando viene a casa a mezzogiorno e sentiamo cosa dice lui. Papà è tornato, io gli ho detto perché ero fuori dalla scuola, mio padre mi ha presa, mi ha baciata e ha detto sei proprio come me. E con il padre comincia a frequentare anche i luoghi della lotta. Nel 22 e nel 23 dice mio padre era anarchico ma frequentava una sede clandestina in via San Martino del Partito Socialista. E il papà la portava con sé. E una volta, lei dice, si vede che avevano fatto una spiata ai fascisti e io mi sono trovata con papà dentro un fosso con l'acqua fin qua, tutti e due messi così. Poi mi ha presa e mi ha portata a casa, avevo 10-12 anni. Naturalmente quando c'erano le grandi adunate e c'era il Duce a Torino, Cesarina, nonna Mao dice, anciapau mie papà e ale, avanti Andrera. E mia mamma portava il fagottino, poverina, li mettevano naturalmente in guardina. Io dalla parte delle donne in carcere e papà dalle parte degli uomini. Io dalla parte di qua e papà dalla parte di là. C'è da ridere. Ho fatto l'elementare alla De Amicis in Corso Regina. Siccome quando erano piene le nuove mettevano i politici nelle cantine delle scuole, mi ricordo che una volta ci hanno messo proprio là sotto, dove io andavo a scuola 20 anni prima. E quindi lei ricorda anche queste esperienze. Il papà di Cesarina finisce ammazzato dai fascisti e lei lo ricorda. Il 29 maggio del 40, 11 giorni prima che iniziasse la guerra, sono venuti a prendere mio papà e l'hanno portato a casa Littoria alle 9. Alle 11:30 di sera sentiamo come buttare una cassa davanti alla mia porta, al cancello. Io e mia mamma diciamo che cosa ci sarà, che chiasso, andiamo a vedere, l'avevano buttato là, irriconoscibile perché botte gliene hanno date finché hanno voluto. L'abbiamo portato dentro, aveva i pantaloni legati, abbiamo aperto, era tutto pieno di escrementi e di olio di ricino. Abbiamo chiamato il dottor Borsotti, che c'era in piazza Giulio, adesso è piazza Emanuele Filiberto. È venuto il dottore, ma a 12:35 papà è morto. Non so perché io ho una pendola che dura 12 giorni la carica. Mia madre l'aveva caricata il giorno prima, quando è morto papà io ho tirato sugli occhi perché bisognava guardare l'ora per dirla. A 00:35 l'orologio non è più andato avanti, è ancora fermo adesso, dopo 30 anni, non l'ho più caricato. L'avevano preso per interrogarlo e poi naturalmente l'hanno fatto fuori. E questo è il primo ricordo che avrà un segno indelebile per lei e sempre lo ricorderà quando sarà arrivato il suo tempo di essere arrestata dai fascisti e poi essere deportata. Lei è arrestata una prima volta immediatamente nell'ottobre del 43. L'avevano trovata con dei volantini e la portano al Nizza Cavalleria. Naturalmente la portano alle 9 e là lei ha le visite della mamma. La domenica sono venuti i parenti a trovarci. Quando è stata ora di uscire per accompagnare i parenti alla porta, ho visto che non c'erano più le sentinelle che c'erano quando sono entrata. Così sono uscita anch'io e da Corso Unione Sovietica, era alla caserma in realtà, non ancora alle nuove la portano successivamente. Così sono uscita anch'io da Corso Unione Sovietica, avrò impiegato forse un quarto d'ora ad arrivare a Porta Nuova, a forza di correre, e poi di lì sono andata nelle valli di Lanzo. Ed è là che entra in una formazione di Giustizia e Libertà e affronta fascisti e tedeschi. E il 10 dicembre del 43 appunto ha uno scontro. Quelli sono venuti su, fascisti e tedeschi, quando sono arrivati combattimento. Allora avevo vicino due partigiani, uno l'hanno ferito alla spalla, si chiamava Nero, l'altro Bertoldo è morto. Siccome io avevo un odio terribile perché avevano ammazzato mio padre, ho fatto una sventagliata col mitra e mi sono tirata su di scatto e m'han colpita. In combattimento sono stata ferita, Nero poi è morto a Mauthausen. Io mi sono fermata per tirare sull'altro, salvelo un po', quelli sono arrivati e ci hanno presi tutti e due, ci hanno portati alla Casa Littoria. 5 giorni e 5 notti, gruppa con le cadene, una cassapanca, botte da matte. Mi hanno rompime la testa con il swing. Il swing allora si usava asciugare così. Zang, hanno sciapame la testa. L'hanno portame poi in via Ast, come un butiun in la crota. Ahi era il sangue per terra. Tutti i muri sporchi di sangue con le scritte in rosso e lì giù tutti i denti, meno quelli che mi hanno lasciato ciondolanti, che adesso su un cascame, 3 o 4 anni fa, e lei mai sciolte da butemie. E lì poi la prendono dalla Casa Littoria, naturalmente fanno una perquisizione a casa sua, le trovano delle armi, la condannano a morte. Poi la condanna a morte viene tramutata in carcere a vita e la prendono e la porteranno appunto al Tribunale Speciale Tedesco, la condanna appunto alla deportazione a Ravensbrück. E di questo periodo di Ravensbrück abbiamo di lei un ricordo, proprio il ricordo dell'arrivo a Ravensbrück. Erano partite il 26 giugno del 44, quindi lei dice dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, 7 mesi era stata in carcere. Poi ce l'ho lì, ho il biglietto del carcere di quando sono entrata e quando sono uscita. Poi siamo andate a Ravensbrück, ci hanno fatto il trasporto e ci hanno portato a Schönefeld. Lì eravamo in 600 donne, guardate da 12 donne delle SS, che io da sola me le sarei fatte fuori tutte quante, eppure non potevamo guardarle in viso, perché se le guardavamo in viso, i disuniente. E poi però ricorda, poi c'è come le abbiamo fatte fuori queste 12 giorni delle SS. Sei nen sa spedisse, il umafai è fora malamente, perché poi al momento della liberazione naturalmente si vendicano. C'è anche la storia, no? Sotto aiutate da detenute russe, e quindi fanno scontare anche a costoro tutto il male, la sofferenza e le umiliazioni che avevano posto, che avevano fatto alle altre donne, donne come loro, donne deportate, donne combattenti antifasciste. C'è però, adesso leggerei un pezzo su Cesarina, il ricordo appunto di Anna Kerchi, che era a Ravensbrück con lei. Avevo una compagna, Carletti Cesarina, detta Nonna Mao, che aveva due valigie grosse quando arrivarono, piene zeppe. I tedeschi avevano detto alla sua mamma di procurarle tanta roba di lana, perché dove andava faceva freddo, ed effettivamente era una zona fredda, perché il mese di luglio, quando alle 7 del mattino si andava all'appello, si batteva i denti, un po' per la paura ma anche per il freddo, tant'è vero che la chiamavano la piccola Siberia. Allora, lungo questo percorso, lei chiese ai due tedeschi che l'aiutassero a portare le valigie. Figuriamoci, loro sapevano cosa c'era in quelle villette e non lo facevano neanche per loro. Allora, lei si è arrabbiata e dice: «Se non mi aiutate, io le metto qui e non mi muovo più». Ha messo quelle valigie in mezzo alla strada, ci si è seduta sopra e noi a cercare di convincerla. «Dai, ti aiutiamo noi». Perché andavamo incontro all'incognito, non sapevamo cosa poteva succederci. Lei niente affatto. Sono loro che mi devono aiutare. A un certo punto da una di queste villette si apre una finestra e viene fuori una che si mette a sbraitare in tedesco. Quello che dice per noi era tabù, non capivamo. Ma appena finito la nostra compagna, la Carletti, tutto quello che le è venuto in mente, tutto quello che si può dire di brutto a una persona, lei gliel'ha detto. Allora l'abbiamo strappato quelle valigie, l'abbiamo tirata fino a che l'abbiamo fatta partire e siamo arrivati lì. Loro hanno consegnato i documenti, poi se ne sono andati, ci hanno fatto entrare nel piazzale. A un certo punto vediamo una carabiniera in divisa con la bustina in mano e il frustino nell'altra. Entra tutta marzialmente e non si sbaglia, va a beccare la Carletti. Era riconoscibile perché aveva dei bei capelli neri ed era pettinata con l'onda alla Rita Hayworth. Non si è sbagliata, è andata, l'ha presa, l'ha tirata fuori. Lei quelle che non ha voluto gliele ha dette e gliele ha ricambiate. Poi l'hanno portata dentro e lì dice che l'hanno di nuovo picchiata, le hanno tagliato i capelli. Quando è uscita fuori siamo rimaste stupefatte a vederla. La testa sotto i capelli neri ancora più bianca, quella testa tutta bianca. Poi lei aveva gli zigomi grossi, era una bella donna però con quella testa pelata. E io ho avuto, non so perché mi è venuto, gliel'ho detto e non me l'ha mai perdonato. Quando era arrabbiata me lo rinfacciava sempre. Lei si chiamava Cesarina ma noi la chiamavamo Cesi per fare in fretta. Le ho detto: «Cesi, sembri il duce», non gliel'avessi mai detto. E questa è la storia della prima parte della sua vita, la storia della deportazione. E poi comincia il dopoguerra, lei riesce a tornare a casa con altre, e il dopoguerra non è meno importante e drammatico per lei e per tutti noi. Nel dopoguerra si iscrive immediatamente al Partito Comunista. Dopo la liberazione sono stata tre anni da un ospedale all'altro, però è ancora in seguito la deportazione. Cercavano di farmi venire le mestruazioni perché tra le altre cose le avevano sterilizzate tutte queste donne. Ma niente, e questo non è stato neanche riconosciuto come infermità, così la pensione non me l'hanno data. Lei è una di quelle che la pensione non l'ha mai presa e ha lavorato fino all'ultimo. Finito l'ospedale sono andata a fare la segretaria al Gramsci, alla seconda sezione del PC in via Monte di Pietà, e sono stata lì circa un anno e mezzo. Poi si è impiegato, ho fatto 10 anni alla Gondrand, 2 anni da partigiana, mi hanno contato 4 anni, 1 anno me lo sono pagata io, così mi sono fatta una piccola pensione. Quello che lei ricorda appunto nell'intervista di cui abbiamo parlato è intanto l'attentato a Togliatti. Nel 48 hanno attentato a Togliatti, tutti pronti, noi avevamo ancora le armi e io sono stata 3 giorni e 3 notti col mitra, così, vestita da partigiana, ad aspettare il famoso campanello. Il terzo giorno il capo ha perdonato, non si fa più nulla. Chi è l'adesa alle morte e Pallante alle fora, è vero o no? Pallante era un famoso fascista. C'erano tante cose, ad esempio un dirigente, io non potevo criticare un dirigente. Quan cam tacava con qualche dirigente am disio, tizio estremista, Ma no, io voglio sapere perché non ho capito. Tu hai il dovere di dirmi quello che io non ho capito. Dan lì all'out, sa alle Pineng, il me poste, lei ciapalandi e sono venuta via. Nel 52 viene ancora messa in carcere un'altra volta. Era il periodo che in America i comunisti venivano perseguitati. E lei era di nuovo, dice, sono di nuovo andata dentro per i Rosenberg, erano i due coniugi statunitensi che poi furono condannati a morte perché erano stati accusati di essere delle spie sovietiche. Sono di nuovo andata dentro 3 mesi, assolta in istruttoria. Poi sono stata tranquilla per un po', poi è uscito il Partito Comunista d'Italia marxista-leninista. Venivano lì nel mio banco, perché lei intanto si era aperta un banco al Balun, cioè al Balun a Porta Palazzo, no? A Porta Pila, lei dice. Tenevano le riunioni a casa mia quasi tutte le sere. L'hai spenduto tanti coi soldi in luce, perché stasiu da 9 ore fino a 5 ore al mattino. Poi loro andavano a dormire e io andavo a lavorare. Poi viene l'inverno, si prendono una sede in Corso Palermo, allora io dico a un dirigente, qui fa un freddo dell'accidente, aveva 50.000 lire da parte e gliele dà per comprare una stufa. E poi altre esperienze operaie e altre esperienze politiche. Lei dice, allora ho cominciato a conoscere sti ragazzi di lotta continua, potere operaio. Venivano a trovarmi, andavamo a fare le manifestazioni insieme. Kulat Kus Traiano, ho detto quel giorno, qui finalmente le arrivai alla rivoluzione. Perché una cosa come Corso Traiano, non so se tu c'eri, ma io non la vedrò mai più, una cosa così bella, mai più. Quando c'era una manifestazione, mi sun la prima. Non sono per la violenza di girare le macchine o di tirare le pietre. Mi sono un fight a parlon. Io sono per andare tranquilla, farmi la mia manifestazione e via. E poi ancora prima di concludere l'intervista dice fino al 68 avevo i paraocchi. Come hai buttato qui dal Partito Comunista? Finalmente si sono un po' logorati i cinghietti, i paraocchi sono due artasse, l'hai potuto guardare da sì e da là, ha detto. E quindi non era più d'accordo con la linea del compromesso storico, chiaramente, ma comunista lo fu e lo fu sempre. E adesso facciamo un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo con l'ultima parte della storia.
Salvinas, 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 Salvinas. Salvinas, Salvinas,
the name of the song.
Salvinas, Salvinas.
E riprendiamo la storia sull'ultima parte della vita di nonna Mao. A questo punto mi rifaccio appunto all'articolo di Donato Antoniello, pettinata con quell'onda alla Rita Hayworth, intitolato. Egli ricorda una definizione di Adelaide Aglietta, che era allora segretaria nazionale del Partito Radicale e che era uno dei giurati popolari al processo contro le BR. E lei la ricorda come piccola, minuta, con enormi occhialoni, che ha vissuto anni dietro il suo banco a Porta Palazzo. Perché nonna Mao fu arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulle Brigate Rosse, perché avevano trovato dei volantini sotto le cassette del suo banco a Porta Palazzo, e perché avrebbe dato ospitalità per qualche tempo ad Alfredo Buonavita, esponente delle BR, in quella casa di Porta Palazzo dove Cesarina conduceva la sua esistenza, tra il lavoro, i tanti gatti adottati. Anche questo dobbiamo ricordare, il suo amore per gli animali era un amore per la vita e per i deboli, per gli indifesi, e l'impegno politico. Era sempre attenta a tutto ciò che si muove a sinistra, dice appunto, vivendolo con lo spirito, la psicologia e le reazioni con le quali ha vissuto la resistenza. Quindi lei fu resistente sempre, anche lì. E del processo abbiamo un altro ricordo, tratto dal racconto appunto di Paola Staccioli. Lei se la ricorda tra i denunciati all'interno appunto del processo stesso, che si era tenuto in un luogo blindato, naturalmente, in una delle carceri, in una delle tante aule blindate che erano poi quelle che adesso sono recuperate per i processi, per più di uno dei processi Notav. E lei anche rispetto a questo fu sempre coraggiosa, fu messa a confronto con un pentito che l'aveva tradita, e lei appunto gli ricordò, gli diede dell'infame, e gli ricordò che lei, quando era stata torturata dai nazisti, non aveva parlato mai, avrebbe preferito morire. E Cesarina, nonna Mao, va avanti circondata anche dall'amore, dall'ammirazione, non solo di chi l'aveva conosciuta come partigiana, come combattente, come comunista, ma anche appunto di quei giovani che praticamente aveva adottato. Però anche da parte delle persone comuni lei era guardata con simpatia. E nell'articolo appunto di Donato Antoniello dice: questa era nonna Mao, l'ho conosciuta nel 74 a Porta Pila, e lì tutti la trattavano con rispetto e solidarietà. Anche chi non conosceva la sua storia aveva per Cesarina un certo riguardo. Era sempre pronta ad aiutare chiunque e mostrava con fierezza una catenina al collo alla quale aveva appeso una bellissima falce e martello d'oro, un regalo importantissimo per lei che aveva ricevuto da un compagno speciale che le era molto affezionato. A nessuno sarebbe venuto in mente nella Torino di allora, in quel particolare angolo di mondo, di fare uno sgarbo a nonna Mao. Ma Torino negli ultimi anni di vita di Cesarina cambiò radicalmente, anche Porta Palazzo non fu più la stessa, solo lei non cambiò mai. Le scipparono la catenina a nonna Mao e l'episodio non ebbe tanto risalto se non tra i pochi che la frequentavano. Fu il segno che alla fine degli anni Ottanta si portava via con nonna Mao anche un pezzo della storia di Torino e della nostra storia. E poi c'è l'ultima parte, il racconto appunto del suo funerale, ancora dal racconto di Paolo Staccioli, che parla appunto, intitolato Il ciondolo, e il ciondolo è esattamente quella falce martello d'oro che a Cesarina era stata portata via e che lei nel racconto immagina di ritrovare proprio il giorno in cui Cesarina stessa viene sepolta. Il cimitero è affollato da un doloroso silenzio, reduci di tutte le età e di varie guerre, mondi vicini ma distanti, uniti a coprire con un velo di dolcezza la bara di Donna Mao, intoniamo l'Internazionale. Intorno a noi si sono formati i capannelli e ogni generazione ha nel cuore il suo pezzo di Nonna Mao. Le età di mezzo ci sono familiari. Un operaio di Mirafiori ricorda coi suoi compagni appunto la battaglia di Corso Traiano del 3 luglio 69. Barricate e scontri con la polizia, giorni di entusiasmo. Le prime manifestazioni operaie indette fuori dalle organizzazioni storiche della sinistra. E brillavano gli occhi a Cesarina e non metteva appunto di ripetere la sua gioia e la speranza che quello fosse l'inizio della rivoluzione. Ma adesso qui abbiamo uno che allora era giovane e che ebbe modo di conoscere Nonna Mao, e quindi la parola gliela lasciamo a lui, e poi sentiremo ancora un altro giovane, più giovane, che di Nonna Mao ha un ricordo assolutamente inedito. È la testimonianza che Nonna Mao non muore.
Ma devo dire che oggi veramente mi sono venuti molti brividi, anche perché le storie, come sempre, non è che noi in redazione le sappiamo all'ultimo minuto quando vengono lette, quindi ho scoperto che oggi si parlava di Nonna Mao. Ma Nonna Mao l'ho conosciuta nei primi anni 70, adesso non vorrei sbagliare l'anno, poteva essere 73-74, dopo una grande manifestazione che si era indetta, che si chiamava Riprendiamoci la città. C'erano stati degli scontri per tutto il giorno in centro, è iniziata alle Porte Palatine, insomma erano ore e ore che ci scontravamo con la polizia. C'era una grande barricata in via Garibaldi e per mia sfiga mi ero preso un candelotto in una gamba, ero tutto pieno di sangue e stavo scappando verso i banchetti. Lei in realtà il banco ce l'aveva dove poi ci fu il mercato dei fiori, credo che adesso c'era il mercato dei fiori, la prima parte di Porta Palazzo. A un certo punto vedo una bancarella in cui riconosco la foto di Che Guevara, la foto insomma di Mao, insomma foto care e amiche. E vedo questa signora che io non avevo mai conosciuto, che infatti poi mi nasconde dietro il suo banco, mi aiuta, mi medica, insomma è così, evito di farmi arrestare. E lì è la prima conoscenza con Nonna Mao, che successivamente poi diventò davvero un grande rapporto, per molti anni ci siamo frequentati, è stata anche la mia testimone di nozze. Faccio solo un piccolo, ma probabilmente o Donato non se lo ricorda bene o Paola nemmeno, ma c'era un pezzo in più in quella catenina, oltre alla falce e al martello c'era anche un mitra. Lei ha sempre avuto la catenina, era così composta, questo solo per la storia, per l'oggettività. Anche sui gatti, oltre ai suoi gatti, lei tutte le sere, quindi pensiamo alla miseria che comunque c'era, perché viveva di una piccola bancarella di casalinghe a Porto Palazzo, ma lei tutte le sere, oltre ai suoi gatti, usciva per il quartiere a portare in tutto il quartiere del cibo ai gatti. Ecco. Devo dire, poi successivamente è stata anche mia testimone al matrimonio, ma qui siamo già insomma un po' di anni dopo. Purtroppo quando lei è morta io invece ero a Parigi, insomma, per un po' di problemi, perché se ero in Italia comunque sarei stato in carcere, e quindi mi è dispiaciuto di non poter essere al suo funerale. Credo che per me, e come poi per molti ragazzi di Barriera di Milano, e ho trovato molto vero quello che veniva detto prima, cioè lei era veramente apprezzata da tutti in quel quartiere, cioè tutti gli riconoscevano questa cosa, e soprattutto per noi magari ragazzini, che io al tempo avevo 16 anni, la prima volta che l'ho conosciuta, che ci affacciavamo alla lotta e tutto, è davvero stato un esempio importantissimo insomma. E quindi sono veramente un po' turbato da questa lettura, perché mi ha colpito profondamente. Comunque insomma, ce ne vorrebbero tante di Nonne Mao.
E questo è il segno che Nonna Mao è stata nonna di tanti e anche mamma di tanti, tanti umani e tanti non umani che lei aiutava a vivere, ed è veramente commovente, no? Questo amore reale da una che sapeva che quell'amore voleva anche dire opporsi a mano armata a chi quell'amore cercava di distruggerlo in nome dell'egoismo e della sopraffazione dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sulla natura. Adesso, dopo un brevissimo stacco musicale, sentiamo l'ultima testimonianza. Mm-hmm.
way down in Torito, the day the fiesta started. Bolero, I swayed as they played a bolero. I kissed me the listing sombrero, and that's when my heart departed. High was the sun when I held him close. Low was the moon when we said adios. Perdido, my heart ever since is perdido. I know I must go to Torito to find what I lost, perdido. Then a bubble bubble bubble
senti, Lele?
Sì, sento.
Senti, va bene. Allora, ecco l'ultimo ricordo di nonna Mao, ce lo lascerà Lele. Abbiamo rivisitato la sua figura che non muore perché è piena di valori e di speranze e di determinazioni che stanno alla base di tante lotte del passato, ma anche del presente e del futuro che verrà, perché sentiamo che verrà. E allora, nonna Mao, Lele, per te, che cos'è stata? E soprattutto l'ultimo ricordo di lei, che nessuno ha se non quei tre giovani che andarono ad assistere appunto alla riesumazione qualche anno fa.
Beh, il mio ricordo di nonna Mao è un ricordo tramandato, come normale che sia in questo caso, perché non l'ho mai conosciuta, ma sono cresciuto un po' con questa nonna magica, perché così ci veniva presentata, una compagna incredibile, che fin da ragazzini, insomma, abbiamo sempre avuto questa visione con i compagni che ci raccontavano di quante cose ha fatto, di quanto aiuto ha dato, di quanto è stata dura ma bella la sua vita, di tutte le volte che si passava da Porta Palazzo e c'era lei. Il mio ricordo è un ricordo di quelli che un po' strani, nel senso che appunto quando 10 anni dopo la sua morte, cioè nel 98, avevamo fatto una serie di iniziative per raccogliere i fondi necessari per la riesumazione poi nella realtà al cimitero, e dopo che riuscimmo a raccogliere la cifra esatta, insieme ad altri compagni andammo così a dare ancora una volta l'ultimo saluto a nonna Mao, che devo dire adesso per rimanere così in tema ha resistito sempre, perché ancora dopo 10 anni era ancora presente, segno che era una persona dura da tutti i punti di vista. È stata una cosa molto molto bella, perché eravamo in tre con tre bandiere rosse e abbiamo ricordato così nonna Mao e assistito a una delle tante cose che succedono purtroppo all'interno dei cimiteri, perché poi quelli sono i luoghi. Però è stato bello comunque costruire l'iniziativa che è nata intorno a tante persone che non fanno più parte dei movimenti, che non, se non li vedi al 1° maggio in qualche altra occasione, ognuno aveva donato, mi ricordo, quello che poteva per riuscire ad arrivare a queste cifre enormi che poi servono per queste operazioni. Quindi si era ricordata nonna Mao, era uscito anche un piccolo opuscolo che si chiamava Nonna Mao Vive, dove si erano raccolti tutta una serie di materiali e testimonianze su nonna Mao, e quel giorno ci fu questo ennesimo ricordo che a me sinceramente rimane nel cuore, perché è stata l'unica occasione in cui l'ho vista, nella realtà non bella, ma quella è. Però il ricordo e le bandiere e il nostro cuore era sicuramente per lei.
E allora ricordiamo lei, e sarebbe bello essere ricordati per noi tutti che giovani non siamo, con l'affetto e anche con l'amore, direi, con cui voi giovani l'avete ricordata e continuerete a ricordarla. Possiamo dire davvero che nonna Mao vive e lotta insieme a noi. Ciao Lele, ciao, ciao a tutti.